Stamattina parliamo anche di realtà virtuale, forse la prima cosa che ci viene in mente sono i videogiochi, ma a dire il vero la realtà virtuale sta ottenendo dei bellissimi risultati anche nell'ambito delle cure, della salute. Ne parliamo con Vito Tartamella di Focus. Ciao Vito, buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora, partiamo proprio da qui. La realtà virtuale viene utilizzata sempre più spesso a scopi terapeutici. Ecco, ci fai qualche esempio, ci aiuti a capire meglio?
Beh sì, è una cosa che ha sorpreso anche me. Partirei da questa notizia che nel novembre dell'anno scorso la Food and Drug Administration, che è l'ente che negli Stati Uniti autorizza le cure e i farmaci, sì, ha autorizzato il primo trattamento virtuale che è un trattamento per la lombalgia, la cura della lombalgia, cioè i dolori cronici da mal di schiena, per intenderci. La persona indossa il visore, parte questo software che ovviamente uno si deve comprare, e questo aiuta il paziente a fare innanzitutto degli esercizi fisici, sì, a fare degli esercizi di respirazione nei quali poi lo strumento, il display è strutturato in modo da darti un feedback, cioè dice se stai facendo correttamente o meno l'esercizio, e cosa da non trascurare, fornisce una fonte di distrazione che fa pensare meno le persone al dolore, e ecco, quindi funziona. Quindi, questo diciamo così come cura diciamo molto basic, ma a quanto pare efficace, insomma.
Senti, leggevo nel tuo articolo su Focus che può essere utilizzata la realtà virtuale anche per limitare l'ansia da esibizioni in pubblico, no? Cioè, se abbiamo paura, un po' la fobia di parlare davanti a delle persone, ci può aiutare anche da questo punto di vista?
Sì, perché la realtà virtuale offre un ambiente protetto nel quale le persone si possono sperimentare per fare le attività che magari nella realtà normale non potrebbero fare.
Ecco, quindi può essere un aiuto.
O meglio, non potrebbero fare, la possono fare, ma vanno incontro ad ansie e quant'altro. Per cui in questo ambiente protetto le persone imparano a muoversi, e l'Università Bicocca di Milano, che è la, diciamo così, il referente che ho sentito, praticamente ha organizzato la cosa in modo che la persona parli davanti a un uditorio fatto di persone virtuali, ovviamente, le quali alcune volte reagiscono bene, cioè con applausi, con attenzione, sì, altre volte distratte, quindi uno si esercita a fronteggiare i vari tipi di situazioni.
Ecco, quindi si può sicuramente cercare di superare, no, alcune paure, alcune fobie, anche utilizzando la realtà virtuale. Tu citavi poco fa la Milano Bicocca. Io pensando proprio alla realtà virtuale, ho sempre avuto come riferimento gli Stati Uniti. In realtà poi ho scoperto grazie al tuo articolo che c'è uno dei più grandi laboratori d'Italia proprio per lo studio della realtà virtuale a Milano, dove si portano avanti degli esperimenti molto interessanti. Vito, io voglio chiederti anche di una questione etica che sicuramente sta facendo discutere e farà discutere anche in futuro, cioè il fatto che la realtà virtuale possa come dire, in qualche modo erodere, no, questo confine che è sempre stato molto netto tra la vita e la morte, perché pare che sia possibile anche interagire con delle repliche digitali di persone che non ci sono più. Insomma, è un tema molto delicato, vero?
Beh sì, ne parlo nell'articolo raccontando la storia di una TV sudcoreana che nel 2020 ha trasmesso un film che ha fatto un giro del mondo. Praticamente mostrava una donna che si chiamava Yang Yi-sung, che indossando un visore praticamente rincontrava la figlia morta di 7 anni che era deceduta per una malattia nel 2016. Cos'era successo? Che un gruppo di tecnici avevano acquisito immagini video, audio e altro materiale su questa bambina, e grazie a questo avevano ricreato un suo avatar 3D molto, molto somigliante nella dimensione virtuale, e quindi poi la mamma ha rincontrato virtualmente la figlia, e il tutto è stato mandato in onda in prima serata per, diciamo così, motivi di spettacolo. Non è un caso isolato, perché stanno fiorendo industrie che stanno organizzandosi proprio per creare su richiesta gli avatar di persone morte, e questo solleva molte perplessità perché questo sistema rischia di intrappolare le persone in un lutto perpetuo, cioè non le aiuta affatto a farle rielaborare il lutto.
Certo. Senti Vito, ma tutto quello che viviamo nella realtà virtuale, poi il nostro cervello lo ricorda, cioè le esperienze che facciamo nel metaverso si tramutano in ricordi duraturi, un po' come se avessimo vissuto davvero quello che abbiamo visto su uno schermo?
Beh sì, perché il nostro cervello è portato a identificarsi con l'avatar digitale, soprattutto se poi questo avatar, diciamo così, viene fatto interagire con la persona in particolari modi. E per esempio ti cito due casi. Il primo è che la realtà virtuale viene usata per aiutare i soldati reduci da missioni di guerra, sì, a superare i traumi di guerra, perché vengono ricreate le situazioni che hanno portato a loro molto sofferenza, per esempio magari un agguato nel quale hanno perso degli amici, e il rivivere in prima persona queste esperienze li aiuta a riorganizzare i loro ricordi in maniera meno dolorosa. L'altro aspetto, a proposito della memoria di quello che si vive sulla realtà virtuale, beh, hai citato il laboratorio Bicocca, ma c'è il laboratorio di Udine di interazione uomo-macchina, che ha una storia ancora più lunga di quello di Milano, che lavora con l'autorità del volo statunitense, perché ha creato una app in realtà virtuale che insegna alle persone le procedure di emergenza di evacuazione dagli aerei, quelle che le povere hostess ogni volta che saremo a bordo ci spiegano, certo, e che nessuno segue. Ecco. Beh, lì hanno riscontrato che le persone che imparavano per esempio i movimenti per allacciarsi il giubbotto di salvataggio, proviamo, pur avendolo imparato in realtà virtuale, a distanza di mesi ancora le persone lo ricordavano.
Lo ricordavano bene. Vito, mi dispiace non avere altro tempo a disposizione, perché avrei tante domande da farti sulla realtà virtuale. Abbiamo scoperto insieme a te che è sicuramente uno strumento importante, utile per scopi terapeutici, piuttosto potente, forse un po' inquietante anche da certi punti di vista. C'è un articolo comunque molto bello, completo, sul Focus, che è ancora in edicola in questi giorni, quindi vi invito veramente ad andarlo a leggere. Grazie a Vito Tartamella di Focus per essere stato con noi. Buon lavoro, buona settimana.
Grazie anche a voi.